Iran, l'assassinio di Fakhrizadeh. Chi era e cosa succede ora? Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Iranian state media are saying one of the country's top nuclear scientists has been assassinated.
Iran is accusing Israel and promising revenge for the ambush shooting death of a top scientist.
I'm not going to give you a question. You are fake news.
I hear a sound of victory.
Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Un buon inizio di settimana da parte mia, Giampaolo Musumeci, ma anche da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo. Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, in regia Valeria Bernardi. 349-238-6666, il numero da comporre per domande e commenti, sms e whatsapp. Siamo anche sui social, Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24. Siamo su Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Decapitato il programma nucleare iraniano, funerali ufficiali quasi di Stato a Teheran, il governo che tuona contro Israele. E intanto Jared Kushner che è pronto a volare nel Golfo per piallare i contrasti tra le monarchie del Golfo stesso. Il tutto promette tre cose. Primo, la sicurezza interna iraniana è decisamente a rischio. Secondo, un fronte, quello Israele-Paesi del Golfo, che va a isolare ulteriormente l'Iran. Infine, terzo punto, un dossier, quello medio orientale, che consegnato a Biden gli promette mesi, se non anni, di lavoro per eventualmente riallacciare il dialogo con l'Iran. Questo è il tema della puntata di quest'oggi, mentre voi iniziate a digitare, ne sono certo, i primi commenti al 349-238-6666, noi sfogliamo i nostri dossier. Il primo ci fa riaccendere i riflettori sulla questione Brexit, perché sono sicuramente giorni cruciali quelli di questa settimana. Sono ripresi infatti sabato i negoziati tra Unione Europea e Regno Unito, ma secondo gli osservatori il tempo rimasto per trovare un compromesso è ridotto davvero a questa settimana, se non a quella successiva. Michel Barnier, a capo del team di Bruxelles, ha detto: «Per quanto sia tardi, credo che un accordo sia ancora possibile. Continuerò a trattare». Da parte sua gli ha fatto eco il responsabile britannico delle trattative, David Frost, che ha puntualizzato che l'intesa resta concretamente raggiungibile agli occhi del governo Johnson, a patto che, virgolette, rispetti pienamente la sovranità del Regno Unito, riconquistata proprio attraverso la Brexit. In buona sostanza, per leggere tra le righe, si continua a provare di cercare un accordo, si continua a dialogare, si continua a far lavorare la diplomazia, ma le posizioni rimangono quelle. Le divergenze sui principali punti riguardano i diritti sulla pesca in acque britanniche, la richiesta di Bruxelles di un allineamento automatico e dinamico di Londra alla legislazione europea, per esempio sugli aiuti di Stato, la tutela della concorrenza commerciale leale e poi governance e contenziosi giuridici futuri. Nel frattempo il ministro degli esteri irlandese Simon Coveney ha dichiarato: un accordo sulle relazioni future post-Brexit fra Regno Unito e UE è possibile, ma il tempo sta scadendo. Le conseguenze del no deal sarebbero costose e distruttive, in particolare per Regno Unito e Irlanda del Nord, ma anche per la Repubblica d'Irlanda. E poi in Etiopia, perché è stato un weekend caldissimo nel tardo pomeriggio di sabato, al termine di un attacco lampo e apparentemente chirurgico, il premier etiope Abiy Ahmed ha annunciato la presa di Makalé, il completamento della fase finale di quell'offensiva che vi abbiamo raccontato nelle scorse puntate di Nessun Luogo Lontano. Il premier ha detto che grazie all'estremo sostegno del popolo del Tigray, le forze armate federali sono riuscite a assicurare che i civili non fossero presi di mira, il che in realtà contrasta con una serie di report e di rumor che fuoriescono dalla regione del Tigray. Nonostante questo, appunto, il governo locale guidato dal TPLF aveva denunciato un attacco con armi pesanti e artiglieria proprio contro il centro del capoluogo della capitale. Il capo del fronte di liberazione popolare ha raggiunto questa qualche ora fa da via telefonica dalla Associated Press, ha detto che in realtà loro, il TPLF, sono ancora di stazione vicino alla capitale Mekelle, i combattimenti continuano su ogni fronte e siamo sicuri, ha detto, che il TPLF vincerà la battaglia per l'autodeterminazione. Registriamo anche che ieri un altro razzo ha colpito la capitale dell'Eritrea, Asmara, senza per fortuna fare vittime. L'accusa del TPLF è che Addis Abeba si stia appoggiando anche alla confinante Eritrea per meglio coordinare l'attacco. E poi in Francia, anche qui durante il weekend, atmosfera caldissima, soprattutto a Parigi, anche se la Marcia delle Libertà è avvenuta in diverse città del paese. Secondo gli organizzatori, 200.000 persone sono scese per le strade della capitale per manifestare contro le violenze della polizia e chiedere il ritiro di una legge sulla sicurezza globale che all'articolo 24 vieta di filmare poliziotti e gendarmi in azione e diffondere i video con intenzioni malevole. Lo ricorderete, la folla si era radunata per, sull'onda dell'emozione e dello sdegno per il pestaggio di Michel Zecler, produttore musicale aggredito da quattro poliziotti che con urla e insulti lo hanno poi malmenato per parecchi minuti, il tutto registrato da telecamere di sorveglianza. Quindi le manifestazioni prendono le mosse da questo evento drammatico. La giustizia francese ha incriminato i quattro responsabili, due di loro sono in carcere, ma poi durante le manifestazioni si è fatta vedere anche una frangia molto violenta della piazza francese. Staremo a vedere, questo è un dossier che campeggia sotto i nostri occhi perché ancora una volta sembra riecheggiare un po' la frizione tra polizia, forze di polizia e società civile che abbiamo visto negli Stati Uniti. Proveremo a raccontarlo nelle prossime puntate, naturalmente con tutti i dovuti distinguo del caso. Infine in Nigeria, perché sono almeno 110 civili uccisi in un massacro nello stato del Borno, vicino a Maiduguri, nord-est del paese, quello che una volta era la roccaforte di Boko Haram, formazione islamista affiliata allo Stato Islamico. L'attacco è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato. A parlare è stato il coordinatore umanitario per le Nazioni Unite in Nigeria, Edward Callon. Ha detto che le persone, le vittime sono state raggiunte, pensate, persino nei campi dove erano intenti a lavorare, con una serie di piccoli commando che viaggiavano a bordo di motociclette, come spesso accade in quelle zone. Non vi è stata alcuna rivendicazione, ma data la zona e i precedenti, tutti puntano il dito appunto sulla formazione di Boko Haram. Ricordiamo che nell'ultimo decennio Boko Haram, benché negli ultimi anni sia stato considerato quasi morto e Maiduguri si era entrata nel controllo delle forze di sicurezza federali nigeriane, ha causato la morte di almeno 30.000 persone e 2 milioni di sfollati in una campagna armata che, con anche le contromosse di Niger, Chad e Camerun, ha sostanzialmente coinvolto tutta quella zona in una vera e propria caccia all'uomo per ciò che resta dei militanti di Boko Haram, ma che pare questa volta abbiano mostrato tutta la loro forza e virulenza. Stanno arrivando, come immaginavo, i primi messaggi al 349-238-6666. Quello che vi racconteremo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano è senza dubbio una cesura storica della storia attuale incredibile in tutto il Medio Oriente allargato. Cercheremo di spiegarvi chi era lo scienziato ucciso e quali conseguenze, non soltanto per il Medio Oriente ma anche per gli Stati Uniti. Ma adesso è il momento di parlare vaccini, perché tra poco meno di un'ora ci sarà una importante conferenza stampa della Federazione Internazionale della Croce Rossa e con noi ospite il dottor Emanuele Capobianco, che è responsabile salute. Dottor Capobianco, buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano.
Buongiorno a lei e a tutti i suoi ascoltatori.
Allora, possiamo dirlo in anteprima mondiale, 50 minuti prima che voi vi rivolgiate alla comunità internazionale, farete un appello importantissimo. L'appello, provo a sintetizzarlo, dottor Capobianco, io in due parole. Una, equità. La seconda parola, informazione. Corretto?
Correttissimo. Questa è una settimana molto importante. A New York c'è una sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sul Covid-19 e noi del Croce Rossa vogliamo fare un punto molto chiaro sulla necessità di avere equità nella distribuzione dei vaccini, perché i paesi più poveri nel mondo non siano gli ultimi, equità perché gli strumenti multilaterali che sono stati messi in piedi negli ultimi mesi, come COVAX di cui abbiamo parlato, siano adeguatamente finanziati. E il secondo punto è quello di combattere la disinformazione, perché i vaccini da soli non bastano, bisogna avere le persone che abbiano la fiducia nei confronti delle istituzioni, nei confronti della scienza per vaccinarsi. In questo momento di grande disinformazione, questa deve essere una priorità per tutti.
Equità e informazione, o meglio lotta alla disinformazione, i due appelli che tra pochi minuti verranno lanciati a New York dalla Federazione Internazionale della Croce Rossa. Il secondo punto, Capobianco, è il fatto della disinformazione sui vaccini, non solo, è un fattore comune a tutto il globo, cioè assistiamo alle stesse dinamiche che in parte vediamo anche in Italia.
Sì, e se il punto di equità può forse essere un punto che si focalizza più sui paesi in via di sviluppo, il certo. Punto di disinformazione è un problema globale, perché esiste una grandissima fetta di popolazione che si nutre di fake news. In Italia, come come nel resto del mondo. E questo è una priorità per noi di Croce Rossa, cercare di passare le informazioni corrette con l'aiuto di organi di stampa competenti come la vostra trasmissione, e con l'aiuto delle comunità, perché noi lavoriamo a livello di comunità in tutto il mondo, stando vicino alle persone, ascoltando le persone e cercando di rispondere a quelli che sono i problemi reali in maniera non filosofica, non troppo tecnica, ma con risposte chiare, precise, sulla base di informazione, dell'evidenza scientifica che è a nostra disposizione, che sappiamo si evolve durante una pandemia, e questo è uno dei grossi problemi, rimanere sempre on top delle conoscenze scientifiche per riuscire a comunicarle in maniera chiara a tutte le persone, per creare quel rapporto di fiducia che è così fondamentale quando si parla di salute. Lo sappiamo tutti quando certo. Andiamo da un medico quanto è importante potersi fidare della persona davanti.
Certo, e ai media naturalmente resta l'impegno e la sfida di restare sul pezzo e farlo in maniera scientifica, neutra, il più possibile laica. Grazie mille al dottor Emanuele Capobianco, responsabile salute Federazione Internazionale di Croce Rossa. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a lei, buon lavoro a voi.
Questi erano i nostri dossier internazionali, sono fatti, notizie che arrivano dai quattro angoli del globo, che diventeranno le prossime puntate di Nessun Luogo Lontano. Adesso però vi raccontiamo una storia. Venerdì 27 novembre, città di Absard, distretto di Damavand, provincia di Teheran, circa 64 km a est dal centro della capitale iraniana. A un orario imprecisato, tra metà mattinata e il primo pomeriggio, un convoglio composto da quattro veicoli con al centro una berlina nera, una Nissan Teana blindata, sta attraversando una strada di campagna. La zona è molto verde, circondata da campi e coltivazioni, e all'orizzonte si intravede il profilo giallo e azzurro delle montagne nello Zarin. Il convoglio si sta dirigendo verso il bivio in cui la via di campagna incrocia la Firuzgu, una strada a doppio senso ad alto scorrimento, quando all'improvviso le ruote della Nissan blindata incappano in un ostacolo teso sulla strada. Gli occupanti della berlina scendono per verificare lo stato dell'auto, ma immediatamente iniziano a piovere colpi di arma automatica. I proiettili di mitragliatrice provengono da un SUV parcheggiato al bordo della strada, una Nissan bianca, ma a bordo non c'è nessuno. I passeggeri vengono falciati dalle raffiche e tra di loro, oltre agli agenti delle forze speciali iraniane incaricate di proteggerlo, c'è Mohsen Fakhrizadeh, lo scienziato alla guida del progetto nucleare iraniano. Dopo che la mitragliatrice ha esaurito le raffiche, il SUV esplode. Tutta l'operazione si è svolta attraverso un dispositivo telecomandato a distanza. Sul posto arrivano immediatamente i soccorsi. Fakhrizadeh viene caricato su un elicottero, ma muore nel trasporto verso un ospedale militare di Teheran. Eh no, Varia Bernardi, fermi tutti. Questa versione, che è stata riportata dall'agenzia di stampa iraniana semiufficiale Fars, è solo una delle tre versioni sulla morte di Mohsen Fakhrizadeh. Torniamo indietro allora. È sempre venerdì 27 novembre, siamo sempre sulla stessa via di campagna di Absard, sempre a 64 km a est di Teheran. Il convoglio, formato da quattro auto, con al centro la Nissan Teana blindata, sta arrivando al bivio con la strada principale, quando il SUV Nissan bianco, parcheggiato ai lati della strada, esplode. Qualcuno ha interrotto l'elettricità nella zona e le telecomunicazioni sono saltate. Il convoglio viene circondato da quattro motociclette e da una Jeep Hyundai Santa Fe. A bordo ci sono due cecchini e quattro uomini armati di pistole che tempestano di proiettili le auto. Gli uomini delle forze speciali iraniane vengono falciati dal primo fuoco di sbarramento. Poi uno dei killer si avvicina alla berlina, trascina fuori Mohsen Fakhrizadeh e lo uccide con un colpo di pistola alla testa. All'operazione ha partecipato una squadra operativa di 12 killer con circa 50 persone a supporto tecnico. A questo punto dobbiamo fermarci ancora una volta. Anche questa versione non è quella definitiva. Torniamo indietro e ripartiamo. Venerdì 27 novembre, stessa strada, stesso bivio, stesso convoglio di quattro auto. Il SUV Nissan bianco, nascosto dietro un cumulo di legna, esplode. Il convoglio si ferma. Dal nulla emerge una squadra di killer. Le guardie del corpo di Fakhrizadeh escono dalle auto e rispondono al fuoco. Tre o quattro di loro cadono morti. Uno dei killer si avvicina alle auto e si fa esplodere. Le guardie del corpo riescono a uccidere altri tre assalitori, poi però soccombono. Uno degli assassini addestrati riesce ad arrivare all'auto, spara, uccide e fa crisadè. Gli assalitori superstiti scappano. Sull'asfalto sono rimasti almeno 10 cadaveri, inclusi lo scienziato iraniano e sua moglie. Un veicolo radiocomandato a distanza che spara da solo, un comando capace di interrompere le telecomunicazioni e l'elettricità, una squadra addestrata con tanto di attentatore suicida. Tutte e tre le versioni sulla morte di Mohsen Fakhrizadeh presentano diversi problemi. È probabile che non arriveremo mai alla verità definitiva, se non forse tra molti anni, quando e se verranno desegretati documenti e dossier. Di sicuro, insomma, come direbbe qualcuno, c'è solo che Fakhrizadeh è morto. Arrivano i primi messaggi al 349-238-6666, fra pochissimo naturalmente ve ne darò conto, però proviamo ad aggiungere qualche tassello di conoscenza in più su quello che è accaduto. E lo ripetiamo, è un evento drammatico, tragico, che promette di sparigliare ancora una volta le carte nel Medio Oriente allargato. Non è la prima volta che cercavano di fare fuori lo scienziato iraniano. Come riporta la National Public Radio statunitense e come racconta un giornalista esperto di intelligence israeliana, un primo tentativo alla quale poi lo scienziato era riuscito a fuggire era stato messo in piedi qualche anno fa. E poi le immagini dei network internazionali mostrano i funerali, sostanzialmente funerali di Stato, a vedere le livree, le alte divise e la colonna sonora di quel funerale che ha in questo momento, in queste ore, ha impegnato quasi tutta Teheran, Covid naturalmente permettendo. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano a Pejman. Abdul Mohammadi è un ricercatore all'Istituto Italiano per gli Studi di Politica Internazionale, Università di Trento, ricercatore alla London School of Economics, professore anche all'Università di Genova e analista di ISPI. Professore, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno. Beh, ormai diciamo un po' di Genova non ci sono più, però benissimo, adesso Trento, diciamo, però bene, piacere di vedere.
Allora, partiamo dalle reazioni interne. Stavo dando conto, stavo fotografando quello che è un funerale quasi di Stato, il che già ci dice di che rango stiamo parlando quando si parla dello scienziato ucciso. Come era vissuto Fakhrizadeh in patria? Era un eroe in ombra? Era qualcuno di molto noto? Come si giustificano questi funerali in pompa magna?
Allora, diciamo che la persona non era un eroe, perché a parte che nessuno del pubblico non specialista non lo conoscevano, quindi è una figura dell'intelligence di alto rango dei Pasdaran che si muoveva dietro le quinte, quindi infatti soltanto gli addetti ai lavori, probabilmente l'intelligence mondiale lo conosceva, però no, non è una figura nazionale e comunque anche i funerali in questo momento sono funerali molto diciamo statali, non c'è un collegamento forte come eroe nazionale che anche il New York Times ha riportato, questo no.
Sì. E le prime parole del professor Abdul Mohammadi cercano di restringere un attimo il campo anche delle illazioni che si possono fare su questa figura, poco nota ai più, molto nota negli ambienti dell'intelligence e tra poco sentiremo come il suo nome era ricorrente anche nell'alta politica israeliana. Direi però di fare un piccolo passo indietro. Abbiamo provato, compatibilmente col tempo e con le scarse conoscenze appunto che si avevano di questa figura, a ricapitolare il suo profilo, come al solito, in 90 secondi.
A key part of the plan was to form new organizations to continue the work. This is how Dr. Mohsen Fakhrizadeh, head of Project Abad, put it. Remember that name, Fakhrizadeh.
Tenete bene a mente questo nome, Mohsen Fakhrizadeh. Così parlava il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nel 2018, indicando il fisico iraniano come capo del progetto Ahmad, il piano di sviluppo atomico di Teheran. Dalle poche immagini che lo ritraggono, Mohsen Fakhrizadeh appare con barba curata, due occhi piccoli incorniciati da occhiali di metallo e un'espressione assorta. Nonostante la sua importanza, lo scienziato ha sempre mantenuto un profilo basso. apparendo raramente in pubblico, al punto che pochi al di fuori dell'Iran sapevano con certezza che aspetto avesse. Le poche informazioni sulla sua identità sono state rese note dal Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, principale gruppo di opposizione in esilio. Classe 58, nato nella città santa di Qom, aveva conseguito un dottorato in ingegneria nucleare per poi diventare professore all'Università Imam Hussein. Vice ministro della difesa e generale di brigata della Guardia Rivoluzionaria Islamica, Fakhrizadeh godeva del pieno sostegno dell'Ayatollah Khamenei, che lo considerava una risorsa essenziale per il progresso tecnologico dell'Iran. Nonostante fosse considerato dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica il direttore esecutivo del progetto Ahmad, le autorità iraniane non lo hanno messo mai a disposizione degli investigatori delle Nazioni Unite. Il suo profilo era ben noto ai servizi israeliani, al punto che in un'intervista l'ex primo ministro israeliano Ehud Olmert disse: «Fakhrizadeh non immagina quanto io lo conosca bene. Se lo incontrassi per strada, lo riconoscerei». Teheran smentisce ogni coinvolgimento di Fakhrizadeh nel programma nucleare, sostenendo che fosse a capo dell'Organizzazione per la Ricerca del Ministero della Difesa. Pare però che avesse diversi passaporti con i quali viaggiava spesso in Asia per raccogliere non meglio precisate informazioni.
Questo il profilo dello scienziato iraniano che è stato assassinato in territorio iraniano. Da chi, punto di domanda? La maggior parte degli ambienti, dell'intelligence e degli analisti, degli osservatori puntano il dito su Israele, ma come sappiamo, anche se fosse andata così, Israele non lo ammetterà mai. Un ascoltatore: se è stato veramente Israele, tutti i paesi liberi e democratici dovrebbero ringraziarlo. Qualcun altro: con l'assassinio dello scienziato nucleare iraniano, bella patata bollente che Trump ha lasciato a Biden. E sono perfettamente d'accordo, gentile ascoltatore, ne parleremo nella seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. Fatemi tornare però dal professor Pejman Abdol Mohammadi, che ben conosce l'Iran e soprattutto ben conosce quella che è anche la divisione, diciamo, in seno ai poteri. C'è l'apparato dei Pasdaran e poi c'è la presidenza Rouhani. E la prossima domanda a cui gentilmente mi risponderà dopo l'informazione finanziaria sarà: questo attacco, che mette a nudo totalmente una falla nei sistemi di sicurezza, impatta più su Rouhani oppure sui Pasdaran? Subito dopo l'informazione finanziaria, professore.
Nessun luogo è lontano.
L'assassinio dello scienziato iraniano Fakhrizadeh, secondo molti un alto ufficiale anche dei Pasdaran, secondo altri era a capo del progetto nucleare iraniano. Di sicuro era un pezzo grosso dell'establishment, scusate, di Teheran. Ogni versione raccontata presuppone professionalità, mezzi, materiali e competenze diverse. Così un ascoltatore, Gianluca, che ci scrive da Jesolo, e non c'è dubbio, per quello molti puntano il dito sui servizi israeliani. Però la domanda che facevo al professor, al nostro ospite, il professor Abdol Mohammadi, riguardava quanto questa falla nella sicurezza impatti più sulla presidenza Rouhani o sulla sicurezza, diciamo, sull'intelligence, sull'apparato di sicurezza dei Pasdaran.
Ma a dire il vero, devo dire che in questo caso, anche se queste due sono entità separate, anche in competizione tra di loro, quello che succede, l'impatto è su tutti e due, perché da questo momento in poi la reputazione di poter mantenere o garantire la sicurezza dell'elite della Repubblica Islamica veramente va in discussione. Quindi sia il governo Rouhani, sia i IRGC oppure i Pasdaran, in questo momento si sono mostrati molto deboli, non potendo proteggere uno degli uomini più importanti, possiamo dire, dell'apparato dell'intelligence, proprio a pochissimi chilometri nel nord di Teheran. E questo è un fatto molto grave dal punto di vista della sicurezza nazionale.
E anche come, diciamo, percezione da parte degli osservatori e degli analisti, in qualche modo l'uccisione numero 2 di Al-Qaeda era un cattivo, tra virgolette, quindi qualsiasi modo sia avvenuta, anche lì si punta il dito su Mossad. Stiamo parlando di qualche settimana fa, il numero di Al-Qaeda da parecchi anni che si rifugiava in Iran, lì, per come dire, entrano in gioco dinamiche anche diplomatiche diverse. Tant'è vero che alcuni ascoltatori scrivono: se il regime iraniano avesse eliminato uno scienziato nucleare israeliano si parlerebbe di stato canaglia, nel caso contrario invece bla bla bla. Così un ascoltatore. Un altro, Claudio da Torino, che mi scrive: perché voi opinionisti di sinistra non dite mai che l'Iran sono molti anni che afferma che Israele deve essere cancellato dalla cartina geografica? Perché, gentile Claudio, se riascolta tutte le puntate che abbiamo fatto concentrandoci sull'Iran, abbiamo raccontato la politica estera iraniana, abbiamo spiegato la longa manus attraverso Hezbollah, abbiamo spiegato le milizie sciite presenti in Iraq, e quindi con dovizia di particolari abbiamo raccontato la postura iraniana nel Medio Oriente allargato. Fatemi tornare però da Pejman Abdolmohammadi, ricercatore ISPI, Università di Trento. Forse si è rotto qualcosa, professore, questo lo possiamo dire, me lo diceva, ci siamo sentiti nel pomeriggio, nel senso che da un lato mi diceva che non c'è stata una grande partecipazione popolare in Iran rispetto a questa uccisione, non c'è stato quel cordoglio che Soleimani invece aveva sollevato. Che indicatore è questo per la società civile iraniana e il suo scollamento, diciamo, dalla politica?
Sì, perché in realtà dopo il, possiamo dire, la repressione massiccia avvenuta da parte della Repubblica Islamica contro la popolazione iraniana lo scorso novembre 2019, dove secondo la Reuters circa 1500 iraniani sarebbero stati uccisi, e per 12 giorni, mi ricordo con voi ne abbiamo parlato, la Repubblica Islamica ha chiuso in lockdown prima del Covid quasi tutto l'Iran, ecco, facendoli accedere a WhatsApp e a tutto il sistema internet. Questo ha creato una rottura tra la popolazione, che c'era già, ma una rottura in questo caso profonda tra la popolazione, una buona parte della popolazione, e la Repubblica Islamica. Quindi anche i loro senior official, i loro signori, come figure importanti come questo, diciamo, responsabile del sistema nucleare, vengono non da tutti visti come figure nazionali da difendere, anzi. Noi sorprendentemente, ma per chi conosce bene la partita neanche molto sorprendentemente, non solo sui social media, anche tra le persone che conoscono, e si nota che un 60-70% degli iraniani quasi hanno celebrato l'uccisione, vedendolo come un nemico. E questa è una cosa molto importante, perché mostra una polarizzazione interna all'Iran tra la società civile e le istituzioni, o comunque chi rappresenta,
certo,
no?
Istituzioni iraniane, professor Abdolmohammadi, che si sono fatti sentire, si è fatto sentire il presidente Rouhani, sentite cosa ha detto.
Le nostre autorità risponderanno a questo crimine nel modo più appropriato. L'Iran è più preparato di quel che si pensa e non cadrà nella trappola sionista.
Beh, sarà stata anche una trappola sionista, come dice il presidente Rouhani, però, come ben sottolineava Abdolmohammadi, sicuramente ha messo a nudo delle nevralgie, e non c'è dubbio che questo attacco sia un vulnus profondissimo nei sistemi di sicurezza. Professore, Iran sempre più isolato a questo punto. Qualche ascoltatore continua a scrivere che tempistica, Biden ha già il motivo per scatenarsi in quella regione. Più che scatenarsi, direi scatenarsi diplomaticamente, perché se davvero si vuole riallacciare il dialogo nucleare iraniano, a questo punto sarà veramente, veramente difficile farlo. A chi conviene questo Iran così isolato?
Ma in realtà questo fa parte di 4 anni di fortissimo isolazionismo che ha portato avanti la dottrina Trump-Pompeo, e questa pressione che hanno fatto contro la Repubblica Islamica, e avendo creato un'alleanza importante per loro, cioè per Washington, tra Israele e i paesi arabi del Golfo Persico, questo farà sì che la Repubblica Islamica si trova molto isolata. Questo attentato chiaramente rende la cosa ancora più complessa. Nel caso Biden venisse confermato, bisognerebbe vedere quanto riuscirà a recuperare, possiamo dire, una policy che Trump ha portato avanti in modo molto massiccio.
Sì.
Se noi ci ricordiamo, i 4 anni di Carter furono molto forti contro l'Unione Sovietica. Poi, anche se è arrivato Reagan, che era totalmente diverso, ma il lavoro di Carter, anche se in 4 anni era così massiccio contro l'Unione Sovietica, che ha avuto i suoi risultati dopo. Io vedo Trump, i suoi 4 anni molto forti, anche 8 anni presumibili di democratici, avranno difficoltà a recuperare quello che ha fatto Trump con Pompeo.
Eh sì, lo sottolineano tanti ascoltatori, al 349-238-6666 lo ha suggellato in maniera molto sintetica e molto efficace anche lei, Pejman Abdul Muhammadi, Università di Trento e ISPI. Buona giornata e buon lavoro, alla prossima.
Grazie mille, a presto, arrivederci.
Insomma, un Iran sempre più isolato e ferito, l'assenza totale dell'Unione Europea in questo senso, anche se vi ricordate quei tentativi, soprattutto di Emmanuel Macron, che incontrava Zarif a Calais, cercava in qualche modo di far sentire la voce europea, benché a trazione francese. Le ultime mosse dell'amministrazione Trump, complice non soltanto il viaggio di Pompeo, ma anche quello di Kushner nei paesi del Golfo per riappianare alcune divergenze di vedute che esistono tra le monarchie del Golfo, sta mettendo sostanzialmente un dossier medio orientale sul tavolo di Biden che veramente c'è da mettersi le mani nei capelli. Buongiorno e ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano anche a Marina Calculli, insegna relazioni internazionali all'Università di Leiden. Calculli, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno.
Allora, la prima domanda ha a che fare, diciamo, con questo scenario che si profila all'orizzonte. Quanto può durare questa nuova amicizia tra i paesi del Golfo e Israele? Basta, cioè, il turismo come molla, come propellente, anche il turismo religioso, le start-up israeliane, diciamo, la Silicon Valley di Tel Aviv che tanto può fare gola a investitori economici sauditi e non solo, che vogliono differenziarsi dal petrolio e avere il nemico comune iraniano. Tutti questi fattori sono sufficienti per un nuovo collante, un nuovo fronte, tutto anti-iraniano?
Ma intanto bisogna capire che tipo di ordine regionale sta emergendo, cioè un ordine regionale che in realtà capitalizza su rapporti che informalmente si erano già stabiliti, cioè una convergenza tra i paesi del Golfo, in particolare tra l'Arabia Saudita e gli Emirati e Israele. A livello informale, implicito, c'era già da diversi anni, ovviamente era tenuta sotto il cappello dell'egemonia esterna americana in Medio Oriente. Questo ordine più esplicito che sta venendo fuori è sempre più basato evidentemente sulla cooptazione di principi autoritari che hanno l'unico vantaggio di avere tanti soldi sostanzialmente e che stanno di fatto entrando in una relazione di doppia dipendenza, che è una dipendenza sicuramente economica ma soprattutto securitaria, da Israele e gli Stati Uniti. Quindi siamo anche in una fase, diciamo, di neocolonialismo 2.0, per dire così. Sono paci farlocche in cui, diciamo, che sono state tra l'altro anche gestite negoziate da una famiglia, sostanzialmente un'amministrazione americana, gestione familiare fatta di uomini e donne d'affari fallite, che hanno anche interessi personali che stanno portando avanti all'ombra della politica estera e che però non tengono assolutamente in conto, proprio perché non c'è un'esperienza politica di chi sta portando avanti questo nuovo disegno, l'architettura di questo nuovo ordine regionale, non ha nessun interesse o nessun rispetto né per la legalità internazionale né tantomeno per la legittimità politica che dovrebbe dare appunto stabilità poi dall'interno e dal basso a un ordine politico che sia interno o che sia regionale. Le popolazioni del Golfo sono sempre più represse e tutte questi accordi con Israele aiuteranno ancora di più, che sono molti interessano proprio l'intelligence e la fornitura di servizi di sorveglianza, aiuteranno queste monarchie a sorvegliare e a reprimere ancora meglio i propri cittadini. Dico giusto una parola sul nemico comune iraniano, perché è vero, questo è il collante sicuramente di queste paci, di questi accordi di pace tra il Golfo e Israele. L'Iran è visto, dipinto ormai da tempo come uno stato destabilizzante per il Medio Oriente. Forse è anche arrivato il momento di mettere un attimo in questione questa narrazione. L'Iran ha cercato in diverse occasioni negli ultimi anni, nell'ultimo decennio direi, di cercare di approcciare le monarchie del Golfo e dimostrarsi come invece un partner che poteva, un attore regionale che rivendica la sua autonomia ma che può essere anche un attore stabilizzante, che chiaramente ha degli interessi da perseguire, ha degli interessi fortissimi. Isolare l'Iran nel lungo periodo credo che porterà più destabilizzazione piuttosto che stabilità.
La voce di Marina Calculli, come sempre, ci restituisce delle fotografie particolarmente incise. Casomai contasse la mia opinione, sono d'accordissimo. Chi ci segue sa perfettamente che da tempo denunciamo il doppio pesismo degli osservatori internazionali sul ruolo dei sauditi e dell'Iran, e la pericolosità, spesso da noi denunciata, di isolare totalmente l'Iran. Ma questo a livello di conseguenze politiche, oltre che naturalmente la preoccupazione per la popolazione. Detto ciò, le proporrei, professoressa Calculli, facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire Le strade italiane e poi L'ultima pagina di Nessun luogo.
Nessun luogo. Nessun luogo è lontano.
L'assassino di Fakhrizadeh era uno scienziato iraniano, era molto ragionevolmente al capo del programma nucleare, era un alto ufficiale, un ufficiale di alto rango dei Pasdaran, molto vicino anche alla guida spirituale. Ma l'impatto di questo assassino per l'intero Iran ha sicuramente conseguenze che ancora devono svilupparsi. Proviamo a analizzare, lo stiamo facendo adesso con Marina Calculli, insegna relazioni internazionali all'Università di Leiden. Un ascoltatore scrive: avete mai letto i libri di Daniel Silva? La descrizione dell'agguato è tipica del protagonista, un eroe del Mossad, in genere lavora con inglesi e americani. E anticipa in qualche modo la seconda domanda che volevo farle, Calculli, che è questa. Qualcuno ha detto: è stata un'operazione al 100% israeliana. In realtà, insomma, gli Stati Uniti avranno dato, se non un supporto, almeno un via libera, questo è chiaro, no?
Sicuramente queste non sono operazioni che Israele può condurre senza aver avuto almeno l'approvazione, il consenso da parte dell'amministrazione americana, e d'altra parte il viaggio di qualche settimana fa di Pompeo nella regione probabilmente, possiamo presupporlo soltanto, però probabilmente era anche volto tra le righe a definire gli ultimi preparativi di questo attacco, di questa provocazione estremamente pericolosa, perché rischia di mettere in discussione tutte le possibilità di un ripristino della diplomazia. Però c'è una cosa importante, è vero che c'è una relazione di dipendenza tra gli Stati Uniti e Israele, e non a caso Rouhani ha definito gli israeliani i mercenari dell'America in questa operazione in particolare. Però è anche vero che negli ultimi 4 anni abbiamo visto qualcosa di senza precedenti, ovvero abbiamo visto Israele e in particolare Netanyahu, attraverso i suoi rapporti personali con la famiglia Trump e con Pompeo, che ha dettato la politica medio orientale degli Stati Uniti piuttosto che il contrario. Questo ovviamente nella storia delle relazioni tra Israele e gli Stati Uniti, ovviamente Israele è sempre stato un pilastro fondamentale della strategia americana, della politica estera americana in Medio Oriente, anche nei momenti di maggiore tensione come per esempio tra Obama e Netanyahu. La sicurezza di Israele non è mai stata messa in discussione, ma gli Stati Uniti sono rimasti i principali architetti della sicurezza nella visione ovviamente americana del Medio Oriente. Abbiamo visto invece una strana inversione di ruoli tra Israele e gli Stati Uniti negli ultimi 4 anni dell'amministrazione Trump.
E questo è un aspetto, è un punto di vista interessante, fa bene a rimarcarlo, quasi come se il peso specifico della politica israeliana fosse sbilanciato verso quella statunitense. Quindi diciamo gli Stati Uniti accompagnano in qualche modo quelle che sono le mosse di Bibi Netanyahu. Peraltro devono parlare, ancora non abbiamo notizie, sia lui che Benny Gantz, perché si profilano nuove elezioni, sarebbero le quarte nel giro di un anno, una specie di incubo per la politica israeliana. Intanto ringrazio tantissimo Marina Calculli, docente di relazioni internazionali all'Università di Leiden e attenta osservatrice di tutte queste dinamiche. Professoressa, buona giornata e alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
Giusto venerdì, quando vi davamo notizia di questo tragico assassinio, c'era un ascoltatore, che è un nostro affezionato ascoltatore, che diceva: incredibile, 15 minuti prima della messa in onda sul luogo succedono sempre fatti che sparignano le carte. A volte succede anche a 2-3 minuti dalla fine della puntata. C'è una breaking, viene battuta da Beirut: è stato ucciso da un attacco con razzi compiuto da un drone militare il generale Moslem Shahedan, responsabile dei Pasdaran iraniani operativi lungo il confine siro-iracheno. Lo riferisce la TV Al Arabiya, citando fonti della sicurezza irachene, secondo cui Shahedan è stato colpito mentre attraversava il valico frontaliero tra Iraq e Siria. nei pressi della cittadina di Qaim. Se la notizia venisse confermata, si tratterebbe di un'altra uccisione di un generale di altissimo rango e, come dire, si ha la sensazione che ci siano più mosse coordinate che si stanno sviluppando in questi giorni e in queste ore. Con quali conseguenze? Sicuramente è una patata bollente per Joe Biden, che fra l'altro ha parlato a proposito di Iran. Ve lo faccio sentire.
Se l'Iran tornasse sui suoi passi, in conformità con gli obblighi concordati, sarebbe molto, molto meglio. L'unico modo per risolvere questa questione è la diplomazia.
349-238-6666, siamo in chiusura. Qualche ascoltatore scrive: la repressione dei cittadini iraniani ce la siamo dimenticata, ma niente affatto, l'abbiamo raccontata tante volte, come in brevissimo vi racconto anche quello che è la mobilitazione da parte di tante atenei nel mondo, tra cui la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, per sollecitare le autorità iraniane a sospendere la condanna a morte emessa contro il dottor Jalali e ottenere il suo rilascio immediato. È uno scienziato iraniano svedese arrestato durante un convegno scientifico, era l'aprile del 2016, accusato di spionaggio e ora rischia la condanna a morte. Anche questo succede a Teheran e anche questo evidentemente va raccontato. Tutti hanno il diritto di avere un'opinione, noi tutti dobbiamo cercare di averla informata. Per questo noi ci torniamo domani a raccontare. Ringraziando tutti voi per essere stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo, noi ci sentiamo domani ore 16, un saluto da Gianpaolo Musumeci.